Allora, riprendiamo il nostro percorso. Come avete visto dal volantino, dalla brochure, lo riprendiamo dall'Esodo. Sì. Purtroppo ci dovranno perdonare Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe, perché li abbiamo lasciati un po' in secondo piano, ma forse sono personaggi un po' più noti, si leggono con più frequenza e facilità, e poi si scrive, si parla talmente tanto, e forse il nostro obiettivo è più quello di accostare magari parti o brani, come dire, delicati o non noti, non conosciuti, non facilmente conosciuti. Quindi riprendiamo dall'Esodo e logicamente non possiamo leggere tutto dell'Esodo. Prego. No, non l'abbiamo trovato il... perciò ho scelto di leggere alcuni brani. Leggeremo sicuramente la prima parte, cioè il primo capitolo, diciamo la nascita di Mosè, e il secondo capitolo fino a che arriva a Madian, perché come ogni inizio di libro ha una sua importanza per comprendere tutto il resto del libro. Già le prime note di una sinfonia danno il tenore, come ci siamo detti tante volte, danno il tenore a tutto, a tutta l'opera. E allora leggere questi brani credo possa essere utile, anche per vedere come cambia il tenore del libro via via che si va avanti. E già dai primi capitoli, dal primo e dal secondo, questo si nota perfettamente. Perciò leggiamo questi brani, poi soprattutto nella seconda ora, la seconda ora si ride sempre un po' di più, andremo a leggere dei brani che forse non vi è capitato di leggere o di leggere frequentemente, soprattutto brani giuridici, cioè leggi. Non so se ci sono avvocati, magistrati in sala, si annoieranno forse per queste leggi che dovremo leggere e accostare, ma sarà utile vedere qual è il tenore. Perché se nel libro della Genesi abbiamo trovato soprattutto brani narrativi, cioè soprattutto racconti, eccetto, ricordate, il primo capitolo che era una poesia, un poema, un'ode, un inno, ma tutti gli altri che abbiamo letto e anche quelli che non abbiamo letto, cioè le storie dei patriarchi, erano principalmente e quasi esclusivamente narrative. Il libro dell'Esodo, già quindi il secondo libro della Bibbia ebraica e della Bibbia cristiana greca, ha una particolarità: innesta e connette brani narrativi con brani giuridici, con brani legislativi, puramente noiosamente legislativi. E queste due cose non ce le dobbiamo dimenticare, perché se il primo è narrativo, il primo libro Genesi, il secondo ha questa commissione, più avanti Numeri, Levitico, Deuteronomio avranno ancora di più questo tenore di commistione tra brani giuridici e appunto brani narrativi. Parto con una domanda spero lecita: quali sono i protagonisti dell'Esodo?
Mosè.
Qualche altro?
Aronne.
Miriam, il popolo ebraico.
Giosuè.
Qualche ha? Anche Giosuè, anche se un po' di secondo piano, però non fa niente. Chi? Ancora? Il faraone, certo.
Io dico il deserto.
Il deserto, dice Domenico. Il deserto, qualche altro? Il Mar Rosso. Che è, diciamo che c'è, non è proprio un protagonista. Tottino ha detto Dio. Direi che ci serve anche questo protagonista. Non è il solo. Attenzione, ha ragione. Non è il solo. Non è l'unico protagonista, però è un protagonista. Lo dico all'inizio perché apparentemente potrebbe farci pensare il libro dell'Esodo, soprattutto dopo che abbiamo visto i grandi film hollywoodiani, che i protagonisti principali sono due, cioè Mosè e il faraone, che si scontrano. Questa, soprattutto se vi capita di chiedere ai bambini, vi dicono Mosè e il faraone. andremo dei primi capitoli a vedere che Mosè è un mezzadro, è un piccolo manovale, poverino. I protagonisti, chi si scontra, chi è protagonista e antagonista, saranno Dio, Yahweh, e diciamo il popolo, ma rappresentato dal faraone. Ricordate tutto questo scontro che avviene durante le piaghe, ad esempio. È un vero duello. Cioè, sembrano quasi che giocano a fioretto. Chi vincerà per ultimo? Dico questo perché il libro dell'Esodo deve essere compreso in una categoria, cioè in una categoria letteraria o teologica, che è quella dello scontro idolatrico tra Dio e gli idoli. Qua ci sono due sedie, se volete. C'è, che tanto la mia borsa ha il raffreddore e non lo prende, quindi può tranquillamente. Vedi tu. Dobbiamo cercare di comprendere il libro dell'Esodo in questa categoria, cioè nella categoria dello scontro tra Dio e gli idoli. Il faraone rappresenta gli altri dei, cioè gli dei contrari a Yahweh. E il popolo, Mosè, Aronne, a volte il faraone stesso, devono schierarsi. Cioè la liberazione non è altro che riconoscere chi è Dio e chi sono gli idoli. L'uscita dall'Egitto servirà per capire, almeno fino all'uscita dal Mar Rosso, quindi all'attraversamento del famoso Mar Rosso, dopo arriveremo a questo, serve per capire chi è il Dio più forte. Non dimentichiamoci che a livello storico, letterario, teologico, questo racconto, cioè l'Esodo, ha ancora una forte connotazione politeista, Cioè Israele non è arrivato fin dall'inizio alla comprensione del monoteismo, cioè non è stato fin dall'inizio monoteista, ha capito pian piano, è stato portato pian piano a capire che Yahweh non è il Dio più forte tra tutti, ma è l'unico Dio, l'unico Dio. Questo è il monoteismo. Scusate, faccio un po' il maestrino, ma tanto per ricordarcelo. Una cosa è la monolatria, e sarà il libro dell'Esodo fa questo, cioè adorare un Dio rispetto a tutti gli altri che esistono. Questa era l'idea del politeismo, no? Cioè il politeismo, ci sono tanti dei e li adoriamo tutti, li veneriamo tutti, oppure ci sono tanti dei ma io mi dedico a solo uno. Questa è la monolatria. Il monoteismo invece è: non esistono tanti dei, ne esiste uno solo e io a quello solo mi posso dedicare. Solo quello è il Dio, il vero Dio. Nel libro dell'Esodo, soprattutto negli strati più antichi, abbiamo una dinamica che si alterna tra politeismo e monolatria, non ancora monoteismo. Solo negli strati successivi ci sarà questo. Per esempio, Deuteronomio ha forte il concetto di monoteismo. Questo lo dico perché dobbiamo accostare dei testi che sono anche complessi. E senza avere questa idea che pian piano Israele ha scoperto l'esistenza di un Dio. Non è mio compito, è compito del vescovo fare la lezione divina, ma su questo si può fare veramente lezione divina per capire se noi siamo monoteisti nella nostra vita spirituale o politeisti o monolatrici. Cioè noi sappiamo che ci sono tanti dei, il successo, il denaro, eccetera eccetera, tante cose, però ne scegliamo uno. La felicità me la possono dare tutti, ma io ne scelgo uno. Ma io non sono vescovo, non posso fare lezione divina, non ne ho la capacità, e chiudo la parentesi. Ma ricordiamoci, diceva il famoso, e ormai oggi è giorno di chiamate, ma è bello questo perché siamo all'interno di una chiamata, l'Esodo sarà una chiamata, e anzi tante chiamate, quindi grazie, ci siamo messi d'accordo, no, con le persone a cui ha suonato. No, scherziamo un po'. ma solo, questo ci pensiamo, ci saranno molte voci nel libro dell'Esodo e anche voci che contrastano tra loro. Tra le voci ci sarà la voce del faraone e la voce di Dio. Ok, dicevo questo, il famoso documento che sto un po' citando sempre, per quanto riguarda l'Esodo, diceva una cosa, mi sembra molto interessante, diceva, si è fatto, allora, vediamo se lo trovo, eccolo qua. La liberazione di Israele è presentata come una nuova creazione. Ricordate, abbiamo già pensato a una nuova creazione con Noè. Anche qua ci sarà una nuova creazione. E ancora una volta questa creazione nuova è presentata... Non fatemi distrarre da Giuseppe che cerca di fare il faraone oggi. Io invece cerco di fare... Sto scherzando, no? Ho visto che stai... Ma molti ti stanno seguendo. Ma devo fare... Devo portarvi nell'Esodo. E allora vi devo sgridare almeno un po', no? Dio sgrida continuamente, oggi è giorno. Speriamo che non si chiuda prima che ci passiamo. Dice... Siamo all'interno di una nuova creazione, anche nel libro dell'Esodo. Questa creazione sarà data principalmente, ancora una volta, dal mare e dall'asciutto. Cioè, dal passaggio. C'è un'altra cosa che, non ricordo il nome, una persona di voi l'altra volta ricordava, cioè il termine arca, teva, è lo stesso che si usa per il cestello di Mosè. Ancora una volta... Cestello di Mosè che viene deposto sull'acqua. Ci sono elementi che continuano, ma non bruciamo tutto. Andiamo, per chi ha la Bibbia. Ah! No!
Ecco perché guardavo.
C'era la sorpresa, io non la sapevo questa.
Come fanno?
Ah, vediamo, devo fare. Okay. No, come dire, la cosa principale ci potrà servire per avere tutti un testo e così possiamo seguire, anche se c'è un altro inconveniente che ieri probabilmente, ma come ero dimenticato il laser, ma riusciamo a seguire comunque. Va bene, allora entriamo nella tripartizione, visto che ce l'abbiamo, così è più facile. Guarda, sì, va benissimo, grazie Giuseppe. E viva Giuseppe, chi lo creò?
Giuseppe il creatore.
Bene. Allora, tripartizione del libro dell'Esodo, è diviso principalmente in tre parti, questo libro dell'Esodo, dal primo capitolo al quindicesimo, e si narra l'uscita dall'Egitto, cioè tutti i preparativi fino appunto al capitolo 15, che è il passaggio del mare, il secondo canto del passaggio del mare. Poi 3-4 capitoli dal 15 al 18, la marcia attraverso il deserto, e finalmente... l'arrivo a destinazione, cioè al Sinai. Gli avvenimenti del Sinai, come notate, anche quantitativamente, prendono gran parte del libro, da 19 a 40. Richiamo una cosa già detta l'anno scorso, ma potrebbe essere utile. Il nome del libro, cioè Esodo, deriva dalla tradizione greca e poi dalla Vulgata, indicante uscita, exodos, è uscire. Ma il libro dell'Esodo non è solo uscita. Come vediamo, l'uscita arriva a 15-21. C'è una grossa parte di tempo in cui, dopo una piccola marcia, si rimane sedentari, più o meno, accampati, attendati. La tradizione ebraica invece chiama questo libro con le prime parole del libro stesso, cioè Vele Shemot, i loro nomi, quelli erano i nomi, perché parte così. Avvenimenti del Sinai, 19-40, con ancora questa specificazione ulteriore, cioè 19-24, alleanza e leggi, parte giuridica abbondante. Poi prescrizioni su come fare il santuario, la famosa tenda del convegno, la Shekinah, da 25 a 31. Noiosa questa parte, si descrive precisamente quali sono i materiali, come deve essere fatto, addirittura quali sono i vestiti del sacerdote che deve entrare. Terza parte, rottura dell'alleanza e rinnovamento, cioè il vitello d'oro e le nuove tavole della legge, e poi, scusate l'errore di ortografia, esecuzione, e poi esecuzione del santuario, cioè dopo aver dato tutte le prescrizioni in 7 capitoli da 25 a 31 viene descritto nuovamente, quasi come ripetizione, che tutto ciò che era stato prescritto viene fatto alla lettera. Capiamo bene che questa attenzione al santuario, alle suppellettili cultuali, ai vestiti del sacerdote ha una forte connotazione cultuale. Ci ricorderà il Tempio di Gerusalemme, che è stato costruito sul progetto della tenda del convegno. O, se volete, visto che noi non siamo così ingenui e siamo maturi, la cosa può valere anche il contrario, cioè è stato descritto il santuario, la tenda del convegno, secondo come era fatto il Tempio di Gerusalemme. Cioè è come se dicessimo che la tenda del convegno aveva un grande colonnato davanti, dietro aveva un cupolone, c'erano le tombe dei grandi sotto. È evidente che lo stiamo descrivendo come San Pietro.
Sì.
Ed è normale far vedere come, guardate, che la tenda del convegno è costruita come il Tempio e viceversa. Perciò non è che solo quelli che erano nell'Esodo sono stati preferiti con la casa di Dio. Anche chi ha il Tempio ha una casa. Ricordiamoci sempre, perché questi testi, lo abbiamo detto e lo ripeterò, sono risistemati nel momento in cui si torna dall'esilio di Babilonia, cioè nel momento in cui si sta rifacendo il Tempio e si sta facendo il grande Tempio. Quindi questo ci ricordiamo, sono sempre ritoccati in modo cultuale, ma questo non ci scandalizza. Altra articolazione più dettagliata, forse ci può aiutare per vedere un po' in generale il panorama del libro dell'Esodo: primi 7 capitoli Israele in Egitto, poi da 7 a 11 le piaghe d'Egitto, da 12 a 15 la Pasqua liberatrice e l'Esodo. Saranno fondamentali le feste. Anzi, l'Esodo è la sacca entro cui sono nate e sono gestite, regolate, regolamentarizzate le feste ebraiche, soprattutto la Pasqua e gli azimi. Poi la marcia attraverso il deserto, l'alleanza al Sinai, guardate, centrale, il santuario e i suoi ministri, ribadiamo un po' quello che abbiamo detto prima ma in modo più dettagliato, il vitello d'oro e il rinnovamento dell'alleanza e poi la costruzione del santuario. Bene, partiamo con i brani. Siamo? Ok, perfetto. Primi 7 versetti, purtroppo non ho, come vi dicevo, il laser, ma credo si possa seguire abbastanza bene. Primi 7 versetti, c'è una cosa che volevo dirvi, cioè tutti i testi ebraici, tutti i manoscritti ebraici riportano uno spazio tra il versetto 7 e il versetto 8. Anche le Bibbie hanno questo, vero? C'è uno spazio volontario, sì. Anche i manoscritti ebraici hanno sempre un piccolo spazio,
sì.
Non è naturale, quando si lasciava uno spazio era volontario, altrimenti, come sappiamo, si scriveva di continuo, addirittura non si lasciava neanche spazio tra una parola e un'altra, cioè venivano scritte in modo cursivo proprio. Viene lasciato uno spazio, vedremo perché.
C'è solo punti a
sì, sì, però c'è questo spazietto, come se fosse capoverso, appunto, e anche nei testi, nei manoscritti ebraici c'è, appunto, non si continuava ma si andava a capo o sì, con un piccolo spazio. Questi sono i nomi, Vel Shemot, questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Questo brano viene chiamato tecnicamente un brano gancio, perché collega Genesi a Esodo. in questo tipo sette versetti viene detto ciò che già chi ha letto Genesi sa, cioè che Giacobbe con tutta la sua famiglia è andato in Egitto per prendere da mangiare e ha trovato suo figlio Giuseppe e lì si sono stabiliti, si dirà questo, ma si aggiunge qualcosa, cioè la morte, no, la morte di Giuseppe era già narrata, ma si aggiunge appunto che diventano numerosi, ecco l'aggiunta, leggiamo. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar e Zabulon, Beniamino, Dan, Neftali, Gad e Aser. Come vedete, sembra quasi l'anagrafe, l'albero genealogico. Rimettiamo il punto su chi scende, quali famiglie. Notate che siamo in un ambito familiare. Siamo, sì, in un clan, una tribù, la tribù di Giacobbe con i suoi figli. Vedremo come immediatamente si modificherà il panorama, immediatamente. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70, conosciamo questo numero, no? Sappiamo ormai che non è un documento d'archivio o l'anagrafe comunale, è un numero che indica appunto l'abbondanza. Stanno diventando numerosi e se qualcuno non si fidasse ce lo dice immediatamente. Giuseppe si trovava già in Egitto, Giuseppe poi morì con tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti e il paese ne fu pieno. Siamo in un momento di grandezza di Israele in Egitto, sono tanti. E anche, ho saltato velocemente il versetto 6, ma è importante, sta dicendo la promessa di Dio non è legata solamente a Giacobbe, a Giuseppe o a quei 12, perché sebbene quelli muoiano, il popolo continua a crescere. Ricordate, questo è evidente a ciò che era stato detto ad Abramo: io ti farò numeroso in tutti i tuoi figli, tutta la discendenza sarà numerosa da te, non solo tu, non solo Isacco che è tuo figlio o Giacobbe, continueranno, chi si rifà a te continuerà e diventerà molto numeroso. E il paese ne fu pieno, ricordiamoci, andiamo, 8, protagonista. Allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Guardate, la caratterizzazione di questo re è che non conosce Giuseppe o non ha conosciuto Giuseppe, cioè non ha conosciuto il bene che Giuseppe ha fatto, che il discendente di questo popolo ha fatto all'Egitto e non solo. E gli disse al suo popolo, vi è simpatico il faraone? No, questo fatevelo rendere simpatico, anzi facciamocelo rendere simpatico, vediamo perché. Egli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. A me sembra un'esagerazione. Come più numeroso degli egiziani? Questi sono schiavi. Mo più numeroso e più forte, sta già iniziando a far vedere le falle di questo faraone che teme, sì, che teme un po', sta già presentando la paura, il grande faraone d'Egitto che teme gli schiavi. Iniziano le prime assurdità di questo faraone. Da una parte forse sembra far conoscere la promessa, dall'altra parte sembra essere, mi pare, almeno da quello che leggo e da quello che ho letto, un po' ridicolo. Certo che devono essere numerosi gli schiavi, altrimenti che fai?
Come? Erano ancora schiavi.
La stessa domanda. Sì, no, lavorano. Sì, sì.
Ma non erano schiavi.
Ma lavorano. Lavorano già. Non sono degli egiziani. Sono dei perché tutti i popoli che arrivano da fuori devono lavorare. Quindi lui ha paura di queste persone che lavorano e che non hanno diritti. Cioè non hanno, diceva, voleva dire questo, sì, forse non sono ancora tecnicamente schiavi, ma lavorano. Ed è normale che ci sia della manodopera. e la mano d'opera deve essere più numerosa del datore di lavoro. Se ci sono più datori di lavoro e pochi operai, tutto fallisce. È necessario avere molti operai e pochi datori di lavoro, in modo tale che quell'azienda, quel posto possa essere prolifico, possa produrre. Qua il faraone ha immediatamente paura, non si sa di che cosa, non è un popolo, non ha mostrato di essere un popolo ribelle. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra, vedete chi si mette i problemi? Se li mette il faraone. Si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Diceva Giovanni, sembra quasi anticipare ciò che era stato detto ad Abramo e adesso ciò che succederà. L'unica cosa è che non si unirà a nessuno questo popolo. Ci sarà un Dio che lo farà uscire, ma non si unisce ad altri popoli. Vedete come pensa il faraone? Sta pensando solamente in modo orizzontale. Ha paura, certo, sì, ha i suoi interessi, ma ha paura. Non ha ancora, e non può saperlo, poi lo vedremo come diventa ridicolo più avanti, ma non può sapere che cosa succederà, cioè che c'è un Dio molto più forte di lui che invece farà tutto, senza bisogno di muovere guerra in modo tecnico come la conosciamo. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, vedete? Gli vengono imposti dei sovrintendenti, cioè qualcuno che li controlli a far lavoro duro. Probabilmente già lavoravano, questo era normale, potevano non far niente, era tutto organizzato. Ma c'è qualcuno che li controlla per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè di Piton e di Ramses. Nomi conosciuti, luoghi noti. Non ci poteva dire il nome. Ci dice i luoghi, non dice il nome. Un nuovo re, vedete, lascia, questo è evidente, lascia in modo non fissato su un faraone. Questo faraone, questo nuovo re, sarà qualsiasi re vuole opprimere il popolo di Dio. È indicativo il fatto che non lo nomina. Ci poi nominerà qualche altra persona meno importante del faraone, ma questo faraone, questo nuovo re, è come dire paradigma di tutti coloro che lo faranno, anche del re di Babilonia, che mentre si legge questo racconto si sa che a Babilonia sono oppressi, hanno dei sovrintendenti nell'esilio. Ricordiamoci sempre, ci sono sempre questo scarto di centinaia d'anni che però congiungono gli eventi. L'esilio babilonese è come la schiavitù d'Egitto, lo sentano nello stesso modo, e ancora una volta anche nell'esilio babilonese il Signore dovrà intervenire e dovrà farlo lui in un modo un po' particolare. Ma continuiamo. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più esso si moltiplicava e cresceva. Vedete come, vedo il sorriso di qualcuno sulle labbra, spero che stia tenendo del faraone, che già la prima cosa non gli è andata bene. Aveva deciso i lavori forzati perché non si moltiplicassero, invece si moltiplicano comunque. Tutto va contro di lui, poverino, è sfortunato. Ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Hanno paura. Per questo gli egiziani, guardate come continuano a rincorrersi, la linea di governo è la stessa, sempre, non si cambia. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù. Parole pesanti, parole gravi. Costringendoli a preparare l'argilla. Vi ricorda qualcosa l'argilla? La creazione. Mentre l'argilla era stata preparata da Dio per fare l'uomo, qua il faraone obbliga Israele a prendere l'argilla. Vedete come sta facendo l'antidio, l'idolo, che fa fare al contrario. Vi dico questo perché devo fare il corso di Padre Mauro in facoltà di antropologia, e il mio corso sarà il vasaio e l'argilla. perché funziona quando Dio è vasaio e l'uomo fa l'argilla, allora si parla di creazione, un rapporto corretto. Ma quando l'uomo vuole fare il vasaio, cioè prende l'argilla per fare gli idoli, il rapporto non è più corretto. E qui non abbiamo questo rapporto corretto, imposto dal faraone. Ho svelato il corso, quindi mi allungo. Mi dimenticavo questo. Questa parola, la parola schiavitù in ebraico, la parola avodà, che significa schiavitù, è vero, ma significa anche servizio cultuale.